quanto mi do scritto nel corso di oramai qualche decennio, diviso naturalmente il libro a seconda delle uscite nel corso degli anni, dal 76 quando uscì Sorigliante fino alle opere più recenti, ma non c'è solo questo, c'è anche qualcos'altro, e cioè un capitolo, un appendice che mi vanto di aver richiesto io e sono contento di averlo fatto, un appendice di poesie giovanili, cioè poesie scritte da un ragazzo già evidentemente molto portato, molto maturo, scritte tra il 69 e il 73, che in qualche modo, in qualche caso, si sovrappongono cronologicamente a quelle di Sorigliante, e che evidentemente l'autore aveva ritenuto di non dover includere in quel primo libro. E quindi non è solo una curiosità. Naturalmente quando si tratta di un autore importante siamo curiosi, vogliamo sapere anche quando scriveva nei biglietti di Natale alla mamma, però qui si tratta di vedere anche in un modo più corretto, più completo, le origini di questa storia, di questa avventura, che come sappiamo è stata molto importante e che arriva fino ad oggi per la nostra fortuna. Il libro quindi poi presenta anche un testo teorico dello stesso libro e una postfazione di Stefano Verdino. E questi sono elementi importanti da ricordare, perché sapete che in un primo tempo le poesie di Milo sono state pubblicate in un Oscar, una prima raccolta completa delle poesie. Quel tipo di pubblicazione non si fa più, si fanno però queste che in qualche modo ritornano a una storia che è stata molto importante, che era quella di tutte le poesie, per esempio ricordo di Carlo Petocchi o di Vittorio Sereni, che erano uscite a loro volta in specchio. Quindi una maggiore omogeneità e al tempo stesso una maggiore apertura sulla poesia contemporanea. Prima di passare poi avremo un video dove vedrete meglio anche come uomo il nostro personaggio. E poi ci sarà quella che è la parte essenziale di questi incontri, che non sono, come sapete, incontri di sapore accademico, ma pure in una lettura di poesie da parte dell'autore, dall'inizio, un percorso che attraversa tutto questo periodo, questi libri e questi decenni. Ecco. Io vorrei dire una cosa prima, cioè del mio rapporto con Milo, che risale quando avevamo due ragazzi, sono su qualche anno più di lui, non tantissimi per fortuna, ma quando eravamo ragazzi ci siamo conosciuti perché c'era diffusa, ricordo, l'idea che lui, essendo innamorato della poesia, voleva che se ne parlasse con altri ragazzi più o meno solo coetanei. Allora ricordo che una volta andavamo a trovarlo, anzi il titolare della casa era Angelo Lumelli, che stava in via Col di Lama, e allora ricordo che eravamo andati a trovare io e un amico che oggi si occupa molto attivamente di poesia, anche allora, che è Giovanni Bonoli, che è quello che gestisce molto spesso degli incontri di poesia al Brechetto. E lì abbiamo chiacchierato, ci siamo conosciuti. Devo dire che da ragazzi non è che andassimo molto d'accordo. Io da parte mia la stima era evidente e forte, ma è chiaro che le differenze si sentivano molto. Passando il tempo tutto questo si è molto attenuato, anche perché chi ha un po' di ragionevolezza sa che non deve andare a cercare ciò che gli somiglia, ma deve andare a cercare ciò che può essergli anche inizialmente, può essere anche motivo di permettere la difficoltà per apprendere qualche cosa e per entrare in una dimensione anche ulteriore. Tanto è vero che poi con il passare del tempo, in fin dei conti, ci siamo accorti, credo io sentato, ma credo proprio anche lui, che queste lontananze erano più astratte che reali, che sicuramente c'era una differenza di visione del mondo e di conseguenza anche di visione della poesia, ma che nella sostanza questa dedizione totale alla letteratura nella forma che noi riteniamo la più alta e la più nobile, che è la poesia, non poteva che renderci amici e fratelli in qualche modo, quasi, io penso. Poi naturalmente la poesia è una cosa talmente bella che anche nello stesso tipo di dedizione totale, questo tipo di dedizione totale può manifestarsi ed esprimersi in modalità anche diverse, ma nella sostanza questo che conta, la straordinaria passione, la convinzione che tutto questo possa costituire il centro della nostra esperienza di vita. Ricordo una volta che gli dissi, lui era rimasto un po' turbato, ma siccome avevo compiuto 40 anni, credo che allora mi sembravano tantissimi, no? E lui aveva qualcuno di meno, e gli ho detto, ma non mi ha dato nessuna risposta. Gli ho detto, ma tu, gli ho chiesto, ma tu pensi che la poesia possa essere l'esperienza di un'intera vita? Perché allora mi ponevo questo interrogativo, che credo potesse essere legittimo, anche per poter essere superato. Io non mi ha dato nessuna risposta perché forse non c'era bisogno, ma non perché fosse una domanda retorica, era una domanda reale che io mi ponevo e di fronte alla quale bisognava anche porsi per poter vedere come e con quale passione ancora andare avanti. In fin dei conti non ce n'era bisogno, perché poi se una cosa ti porta con sé, è giusto che noi cerchiamo di seguirla. Quindi abbiamo esordito poi nello stesso anno, il 76, con i nostri primi libri, e io devo dire che pur nella considerazione sempre alta, dico la verità, che ho avuto della sua poesia, ci sono stati dei momenti, in particolar modo, che hanno accentuato questa stima pure nella forte diversità. Quando io vedevo appunto soprattutto che questa tensione verticale, che è sempre stata il nido di una verticalità sia verso il basso che verso l'alto, cioè nella profondità come anche nella necessità di uscire da una profondità per inerticarsi sulla profondità da vedere dall'alto, ecco, in certi momenti tutto questo l'ho colto meglio e l'ho colto con grande soddisfazione. Perché quando qualcuno di noi che scrive si rende conto che qualcun altro che fa la stessa cosa arriva a dei risultati che lo persuadono fortemente, non può che dirsene contento. E devo dire che in quel tempo mi era capitato poche volte, mi era capitato con il primo libro di cui parlavamo prima con Milo, di Giuseppe Conte, L'ultimo aprile bianco, secondo me è un'opera imprescindibile, e poi mi è capitato alcune volte, diverse volte, con le poesie di Milo. Allora, cito due dei momenti che mi avevano particolarmente colpito. Uno era il millimetri, in un testo che era molto diverso dal resto del libro, e che diceva una delle cose più belle che mi sono rimaste della sua poesia e anche più agghiaccianti: in noi giungerà l'universo, quel silenzio frontale dove eravamo già stati. In questi versi, che sono fondamentali, io ho capito anche che c'era qualcosa che sotterraneamente ci accomunava, ma non era questo che mi interessava vedere la potenza espressiva di queste parole e quindi la possibilità che la poesia continuava ad avere al di fuori di ogni intenzione letteraria di parlarci. Perché una cosa importante, io credo, della poesia di Milo è che ha inaugurato anche delle modalità che sono state moltissimo imitate, ma questo capita sempre quando c'è una figura di primo piano. Però la cosa più importante, secondo me, è che queste modalità espressive particolari, nuove, solo sue, non nascono da un progetto letterario freddo, cioè non nascono da un'astrazione prima, seguita poi da una messa in opera di un pensiero. Come poteva succedere invece molto spesso quando eravamo ragazzi per certe esperienze di una certa avanguardia. Quindi c'era una necessità profonda di arrivare con questa voce a questi temi e a queste tonalità dirompenti. Questo è molto importante perché il progetto letterario deve stare dentro la cosa, non deve stare prima della cosa. Si muove dentro la cosa perché la cosa è una cosa che lo include anche. L'altro momento, ricordo, eravamo nel 1984, mi ricordate poco fa, ricordo per una circostanza, cioè era un Milano Poesia, di quelli che erano organizzati molto belli, molto bene, da Antonio Porta e Giovanni Raboni, che si erano svolti in due sedi diverse. La prima volta in via Senato, in Palazzo del Senato, e poi in seguito alla riforma della Besana. Erano incontri molto belli perché si vedeva di ogni genere, di poesia italiana, straniera, giovani, figure venute anche da lontano, e c'era anche un'atmosfera di attenzione e di piacere da parte di chi partecipava, tangibile, molto evidente, molto evidente. E ricordo quella volta che lui lesse un componimento che si intitola Memoria, Memoria, in realtà c'è cioè, Memoria 1, Memoria 2, cioè, e io al finale ero rimasto veramente fortemente colpito e a leggerlo a distanza di tanti anni lo sono ancora. Questo è decisivo perché è la prova che attraverso il tempo il testo continua a produrre emozioni, non solo, ma magari te ne dà ancora di più, e questo è quello che ci aspettiamo dalla poesia, quindi purtroppo noi lavoriamo anche per il futuro. Se ci dicessero che domani saremo condannati all'oblio, sarebbe la peggior delusione, io penso, che potremmo provare. Sappiamo che non siamo eterni, purtroppo forse moriremo, ma speriamo che ciò che abbiamo fatto qualcuno un domani lo possa apprezzare. E allora leggo solo l'ultimo pezzo, sono 7 versi, no, leggo prima perché solo qui non so bene come si pronuncia, Cassini, Cassini, ecco. Era il sole, il più finto sole delle vostre lettere, da Milano, da Casale, nascoste sotto il vestito del guastatore. Cassivi, Cassivi, un minuto, una zona nuda, non parlava, un colpo ancora alle nostre gole e infinite gocce. Padre, cupo padre del cielo, non posso vederti. Ti cerco con l'Atlante e con questa radio, giro le manopole con le mani e i denti, do colpi, se oggi taci ancora, accettando un solo colore per il regno degli amici, ultima angelicata fame. Ecco, a volte noi possiamo dire che basterebbe molto poco per capire la qualità dell'autore, come in un quadro, basta vedere un dettaglio e capiamo che quello lì non è un Orsi. Beh, così mi fermo, penso che possiamo adesso mandare il video, no? Non so.
Sono gli ultimi 20 minuti di un video che dura un'ora e preceduto da alcune riflessioni sull'adolescenza, sulle squadre di calcio. Questa è la seconda parte dove si parlerà soprattutto della notte e del calcio. Ma il video, ecco un'ultima cosa, il video non è un appendice, cioè è allegato al libro, ma non è un allegato, non è solo un allegato, è un'opera che ha una sua dimensione stilistica, un senso lirico e visionario, quindi va guardato a sé, al di là del libro di interviste. Questa notte è un'officina, ci lavoro da anni e anni. Conosco i pezzi buoni e quelli deboli, i giorni propizi, la virtù di applicarsi minuto per minuto e quella di sostare, sostare e attendere una soluzione nuova per il guasto. Vieni, amico mio, ti faccio vedere. ti racconto. Tutto cominciò in una cameretta, con i regali e le candeline che in un soffio spensero mio padre, fermo nella sua giacca per sempre. E un cerchio di puro niente mi assalì. In un solo attimo franò sul tavolo e mi mostrò 100 di questi giorni. Iniziai dunque a trattare. Sì, a trattare. Ma lei recalcitrava, negava la firma, si dava per dispersa e riappariva sul più bello, nella vela di una carezza o nella voce che indicava lassù un'orsa favolosa. Era lei, con un sapore di mandorle bruciate, iniettava nell'alba il suo buio primitivo. Con la morte ho cercato ancora un patto, ma lei era astuta e discontinua. Appariva nei traffici dell'amore, diventava giallore e numero fisso, era il respiro e l'artiglio nel respiro. Un'ora murata galleggiava nel tradiciume della vasca. Sarai una sillaba senza luce, non giungerai all'incanto, resterai impigliato nelle stanze della tua logica. Sarai la crepa stessa delle tue frasi, una recidiva, una voce deportata, l'unica voce che non si rigenera morendo. Morirai invaso dalle domande, correndo contro vento a braccia tese, ricordando il tepore della sorridente, scaverai nella miniera dell'ultimo vederla, formerai a poco la parola niente. Non puoi immaginare, amico mio, quante cose restano nascoste in una fine. Non puoi capire il pietrame triturato che diventa la tua vita. Eppure era bella, lo ricordo, era quella che il vigore cosmico chiedeva, una giovinezza di frutteti, l'arte suprema che mia madre augurava. Vicino alla morte tutto è presente, non c'è infanzia né paradiso, tu cadi in un urlo segreto e non parli, cerchi un arcano e trovi solo materia, materia che non trema e ti guarda impassibile e avvicina muta i due estremi. Da alcune immagini, da alcuni archetipi. Innanzitutto l'esilio, perché il carcere è un luogo d'esilio, il luogo precedente viene strappato e il luogo amato con tutti i suoi profumi, voci femminili, voci che ancora adesso ci chiamano a sé, ci seducono, letteralmente. E non è un caso che i poeti dell'esilio siano così amati dai detenuti. In carcere risuonano potentemente versi come «Né più mai toccherò le sacre sponde», per citare il Fosco, oppure «L'illacrimata sepoltura», a maggior ragione là dove in un carcere come quello di Opera, cioè in un carcere in prevalenza ostativo, di ergastoli senza scampo, noi sappiamo che i detenuti moriranno in carcere. Un'altra immagine che forse intreccia carcere e poesia può essere quella della notte. La notte è il momento in cui cessano i rumori, il vocio consueto, i passi cadenzati degli agenti, ciascun detenuto è solo con se stesso, fa i conti col proprio passato, scende a picco dentro il proprio errore, dentro la propria vita che mi ha condotto lì. E anche qui devo dire che i poeti della notte, che penso Tasso, Campana, Pascoli, sono letti e riletti dai detenuti. E poi c'è l'immagine della memoria, perché certamente il carcere è un luogo di memoria, ma è una memoria spezzata in due parti. Da un lato c'è la serie infinita dei giorni passati tra le mura, i controlli, le ore d'aria, la mensa, i corridoi, le visite, gli avvocati, e tutto questo tempo forma una grande melassa indifferenziata, quasi impossibile distinguere un mese, un anno dall'altro. Poi invece è contrario, di segno opposto a questo, c'è il tempo precedente all'arresto, cioè il tempo dell'infanzia, dell'adolescenza, che viene messo in rilievo da parte dei detenuti più sensibili, tra quelle che ho conosciuto, in maniera splendida, con una capacità di messa a fuoco, di quasi da moviola, no? Di capacità di accelerare, di rallentare certe sequenze, di operare certi fermo immagini che non ti consentono di uscire dalla visione, ti obbligano a restare lì, a sfruttare ogni dettaglio, a non perdere nessun particolare, nessuna sfumatura della scena. Ecco, credo che Franco, il protagonista detenuto della terza parte del mio ultimo libro, sia stato un maestro di memoria, un insegnante del ricordo. Ogni lezione porta in sé queste immagini che sono impegnative, che sono spesso emozionanti, e io credo, sai, che la parte più bella della mia vita di insegnante l'ho trascorsa in carcere. Gli alunni più devoti, più riconoscenti, più capaci di fermarsi sulla poesia, che esige evidentemente sosta e pazienza, sono stati proprio loro, anche se noi sappiamo che non ci incontreremo più, che in quelle due ore si deve svolgere tutto, però lo facciamo con la passione ardente di un incontro unico e irripetibile. E quello che mi auguro è di avere aiutato a crescere attraverso l'amore per la poesia, un amore per la vita. Bisogna parlare, lo sanno anche i taciturni come te. Il veleno si fa strada in ogni silenzio, la notte ti interroga, e tu alla fine hai risposto. Parlavi di lei, corpo, sposa, tenaglia, lei come una grazia folgorata. Nessuno nel vederla resta vivo. Parlavi di lei, oscura furia delle melograne, luce selvaggia al cadere di una veste, assoluto mescolato all'ora d'aria. Qui non è prevista la stagione dei 12 raccolti. Qui ogni mese può essere infinito o mancare per sempre. Dipende da un giro di sigarette, da una compravendita o da una gente che non ha ricevuto la giusta adorazione e compila un rapporto feroce, dove ogni dora d'aria è avvelenata e ogni parola trova un movente. Ascolti, professore, ora parlerò di lei, parlerò della viola naufraga, del petto martire, della valanga. Parlerò di lei, l'ultimata. Sorrise, aprì la porta, scherzò nella luce azzurrina della sua ultima stanza. Aprì allora la porta in un silenzio fatato e violento. Il suo regno era l'attimo, la scintilla, il rossore. Ma quella gonna viola troppo corta, quel luccichio sconosciuto sulla pelle, riappare quel giorno immobile sul sentiero dell'estinzione. E noi siamo la forma destinata a quel gesto magistrale. Ricordo solo il bacio che diventò strage cieca e senza tempo. Una donna così si uccide solo con il coltello, si uccide corpo a corpo, in una vicinanza che zittisce le melodie del suo respiro, e l'ho colpita con una certezza vicina all'oblio. Poi l'estate precipitò nella notte e mi nascosi lì, colpevole e tremante. Per un intero minuto l'ho colpita. È di tutti la splendida uccisa, la sorridente. Cammina nei corridoi, dea o spettro, cantico del grande zafferano. Si aggira come un oltraggio alla morte, ritorna puntuale al mattino, nelle battaglie tenebrose della risveglio, si stende sulla branda, si toglie i sandali, sorride ancora una volta. Oppure esce nel mondo e mostra alle strade il nostro errore e la collera di noi che abbiamo ucciso la cosa più amata. E ora la tocchiamo, tracciamo per terra un annuncio oscuro di linee e parole. Barlumi di volti e di città, un disegno di salvezza, forse, o un'esecuzione. Ti ritrovo alla stazione. un'abitazione di greco, magro come un rasoio, encerato da un chiodo che tu chiamavi poesia, poesia, poesia. Ed era l'inverno eroico di un tempo che si oppone alla vita giocoliera. E vorrei parlarti, ma tu ti accucci in un silenzio ferito, ti fermi sul binario tronco, fissi il rammendo delle tue dita con la gola secca di fendimetrazzina e la palpebra accesa da mille frequenze, mentre la polvere irrompe nel sonno elettrico e riduce ogni tuo millimetro all'analisi del sangue. Vorrei parlarti, mio unico amico, parlare solo a te che sei entrato nel tremendo e hai camminato sul filo delle grondaie, nella torsione muscolare delle 100 notti insonni, e ti sei salvato per niente. E io adesso ti rifiuto e ti amo, come si ama un seme fecondo e disperato. Il ragazzo eterno che risiede in te gioca e gioca ancora e segue un pallone che lo porta nel grande urlo dello stadio, nell'aperto sorriso del mondo. Cosa ti manca? Cosa cerchi in una donna? Quale onda, quale segreto, quale danza indefinita che tradisce il sacro appuntamento dell'ultimo minuto e lo fa più lungo, più breve, più simile alla vita?
complimenti, molto bello il prodotto del sentimento anche della città, delle immagini, questi discorsi sui carcerati, eccetera, eccetera, e delle letture. Bene, però appunto il direttore noi ce ne aspettiamo delle altre, questo come dicevo è anche Morillin, per cui adesso lascio a Lillo il compito di leggere le poesie che vorrà.
Faccio un breve percorso, diciamo fino a Incontri agguati e L'ultimo libro esclusi che già sono stati letti nel video, a partire da Somiglianze, ancora prima di Somiglianze, proprio gli anni a cui accennava Maurizio. Io ricordo bene la serata del 1971 in cui ci siamo conosciuti, ed erano gli anni, insomma, erano gli anni dei cortei, erano gli anni del terrorismo, gli anni dei viaggi in India, dei tossici ciondolanti per le strade di Milano, senza l'appoggio di una passione storico, civile, amorosa, senza nulla. E noi, dico noi a plurale, perché si trattava di una generazione di poeti che hanno resistito ad un attacco violentissimo che veniva innanzitutto dall'avanguardia, da tutti i giocolieri dell'avanguardia che pensavano di risolvere la poesia in qualche freddura, in qualche gioco di parole. E poi da un'idea di poesia militante e di facile suggestione immediata che imperava, che ti chiedeva subito un'appartenenza, una fede, una dichiarazione di intenti sul valore pratico, come si diceva allora, sul valore materiale della tua poesia. A tutto questo si rispondeva con una passione, come diceva Maurizio, con una dedizione totale, persino con delle nozze celebrate con la poesia. E si rispondeva con una poesia che pronunciasse un viaggio nelle profondità della vita, nei suoi incontri, nelle sue apparizioni, nelle sue ferite, nelle sue rinascite, al di là di ogni pretesa di convincere ideologicamente o con pezzi di bravura e di acrobazia verbale il lettore. Volevamo esplorare qualcosa che riguardava il passato, che è uno dei temi fondamentali della poesia mia e di Maurizio, ma non un passato che inteso come una ricerca archeologica di ciò che è stato, ma come un passato vivo, un passato carico di profezia e di imminenza, un passato che si intreccia al presente, lo configura, lo sfigura, lo fa suo, lo sposa appunto. Un passato remoto che diventa passato prossimo, infinito presente e futuro anteriore, come mi piace ripetere. E vorrei leggere in questo senso dal librone Mondadori 10 righe sul passato e su come l'abbiamo vissuto. Già, il passato. Il poeta si immerge nel suo passato con un tuffo in mare aperto. Nell'immagine del mare ben si addice al tempo trascorso, tanto esso è in perpetuo movimento, con passaggi improvvisi dalla calma piatta alla tempesta, dalla bonaccia al vento impetuoso della tramontana. Non si tratta di una ricerca del tempo perduto, ma di un tempo in perdita, continuamente in perdita, che si intreccia al presente, lo trasforma, lo configura, lo fa suo. In un abbraccio ardente e inesauribile. È un tuffo, appunto. Non è la lenta discesa dell'archeologo munito di mappe che porta alla superficie i suoi reperti. No, tutto avviene all'improvviso. I tempi si confondono. Il passato remoto si fa passato prossimo e presente. Tutto è così presente da essere perduto. Tutto è così remoto da essere imminente. Ecco, allora io vorrei leggere proprio le poesie di questo periodo precedente a Somiglianze. Tra l'altro ne ho trovata una addirittura del 67, qualche giorno fa, che non abbiamo messo nel libro perché non è il caso di cambiare le date per così poco, una sola poesia, dove si parla di una fanciulla che improvvisamente appare all'Istituto Gonzaga, istituto maschile per eccellenza, allora purtroppo adesso è stato invaso dalle presenze femminili, che hanno tolto serietà, rigore e monachesimo a Gonzaga. Ecco, questa fanciulla, una bravissima giocatrice di calcio con la maglia della Juventus, ahimè, aveva solo questo grave difetto, però giocava stupendamente. Si mescolò a noi, proprio lì nel cortile del Gonzaga, in via Vitruvio 41, e fu un'apparizione, una teofania, direbbero i preti gonzaghini, una ierofania. E allora scrissero in quinta ginnasio una canzoncina intitolata Canzoncina per una bella ala sinistra. Aveva i calzettoni abbassati e la maglietta bianconera. E noi restammo di stucco. Una bella, una vera ragazza nella squadra avversaria. Sì, una ragazza con i capelli a caschetto e un guizzo da velocista. Un bel sorriso da folletto nel nostro istituto maschile per eccellenza. Non era lei a farci paura, ma un'oscura presenza, un eco di fiori e di sussurri, di unghie rosse, di spose, di veli. Erano quelle vorticose onde del sangue, le minacce dell'ignoto, era il vuoto che irrompeva nel cortile gesuita, era la vita. Ecco, le poesie invece.
Volevo dire che io dei salesiani non ho mai avuto questa fortuna.
Sì, perché poi la figura femminile della ragazza atletica, della ragazza che non si limita a guardare lo spettacolo, no? Ma partecipa, entra nel gioco, combatte, corre, salta, fugge con noi, è diventato un mito della poesia, soprattutto nel libro successivo. A somiglianze, la corsa nei mantelli. Ecco, allora le poesie giovanissime, dalla fine del 68 al 73, ne leggo tre. La prima è un titolo molto lungo, che poi questa abitudine dei titoli lunghi non mi è più rimasta. Scriveva: Sei solo, è un cerchio chiuso, ma una volta puoi aprirlo. Magari con la chiave più falsa. Così ritornavano gli errori penosi perché piccoli, ed era vero, moriva gente che non è mai stata difesa, e talvolta anche la vitezza è un'oppressione. E intanto tutte queste corse in mezzo al finito, le decomposizioni, ma era lì, proprio dietro la parrocchia, è un corpo. Può squassare mezza metafisica. La sua spallina forse è già un seno che si apre. E chiamarla deliriana, sì esistente, come nell'ora del tuo nome e dell'istante, prima dei semafori che ci distraggono, avvenga una gioia, prima di questa coscienza infelice per distacco, ridammi l'essere vicino, prima. Prima. Starò con te in questa povertà, devi cogliere movimenti sicuri di sagome terrestri, nate e vissute in armonia con la terra. Andremo a snidarle e riceverai. Lì dove sei, tutto è comprensibile e ricorrente. E la finzione non ha spazio. Nessuno può attraversarsi da solo nel suo ordine decifrabile. Non devi essere vittima di questa agonia razionale. Cercherò frasi che ti salva, dirò che ti amo. Un modo di violare la grazia di questi abiti, tra le danze e il vino e i volti fini, non c'è. La nebbia entra dalla finestra morbida, avvolge ogni crudeltà vellutandola. È un inverno già caldo, in cui ciò che manca annuncia il ritorno, e là dentro l'agonia degli animali compone un ordine musicale. Anche i buchi di morfina nascondono il sangue. Ed ecco, qui entriamo in una somiglianza che esce da Guarda nel 1976. La luce sulle tempie, che strano sorriso, vive per esserci e non per avere ragione. In questa piazza chi confida e chi consola di colpo tacciono. È giugno, in pieno sole, l'abbraccio nasce, non domani, subito. Il pomeriggio, i riflessi sui tavoli del ristorante non danno spiegazioni. Vicino alle unghie rosse coincidono con le frasi. Questa è la carezza che dimentica e dedica, mentre guarda dentro la tazzina le gocce rimaste e pensa al tempo e alla sua unica parola d'amore, adesso. Soltanto questo crescere, indifferente allo sguardo e pieno di ciò che ha visto, era possibile. Se ci sono due barche, non contava il loro punto di incontro, ma la bellezza del cammino dentro l'acqua. Solo così, solo adesso. Ed è atroce, ma bisogna dire di no alla sua fronte che piange e non capisce e ama come per millenni si è amato, promettendo una terrazza buia, accarezzandosi tra le foglie minacciose. Millimetri del 1983, come diceva Maurizio, cambia completamente la scena, un libro ripido, verticale, teso, spasmodico, stringente. Ora c'è la disadorna e si compiono gli anni, annunciate. Con ingegno di forbici è una boria che accosta al gas la bocca, dura fino alla sua spina, dove crede. Oppure i morti arrancano verso un campo che ha la testa cava e le miriadi si gettano nel battesimo per un soffio. La testa cade a piombo e si slaccia. Nel pomeriggio, strappato al pensiero, ogni maniglia si aprì, fece silenzio. Noi fermiamo lì una guerra con navi serene e gente. Terra del Viso è del 1985, è un libro a sua volta diverso, perché ogni libro credo debba essere una svolta, debba avere sì un'eredità. Come dire, uno slancio sotterraneo che viene dal libro precedente, ma anche qualcosa di indeducibile, qualcosa che è solo suo, qualcosa che peraltro non è che uno possa stabilirlo a tavolino, viene se le esperienze della vita e del linguaggio lo consentono, se davvero sono un'altra cosa rispetto al libro precedente. Che non è finito quando finisce l'ultima pagina, ma è finito quando lo scrive si accorge che una parte di sé è andata altrove e non si può più aggiungere nulla al libro precedente. Se lo si fa, si sbaglia. Tanti poeti hanno sbagliato, scrivendo tante volte lo stesso libro, perfezionandolo, aggiornandolo, magari sfumandolo, ma rimanendo sempre lì. No, ci deve essere uno strappo, una lacerazione, un salto, proprio un salto, nel senso di Kierkegaard, un passaggio improvviso da un altro a un altro anno. Quindi un libro di dialoghi, Terra del Viso, ne leggo uno, ti benderai, ti benderai? Io sono salito con la sciarpa sugli occhi, ho graffiato i mattoni, il muro ha molte crepe, ma non temere, non devi temere, salirai tra i rampicanti, i fratelli rampicanti. È altissimo quassù, ti benderai? Io sono salito in pochi minuti, guarda, ho le unghie insanguinate e ti aspetto vicino alla lanterna. Non temere. Ti benderai? Togli il cappotto, presto, accendi i fiammiferi, metti la pannocchia in tasca. Guarda, la mangeremo quassù, la bruceremo. Non temere più, togli il cappotto, guarda, so volare. Agosto 1941. Gli spettatori erano silenziosi, ma un silenzio totale? Sì, ma nell'ora del treno che consegna, cosa vuoi dire? Voglio dire che si spaccò un vetro all'ingresso, quando? Mentre controllavano i cronometri. Poi il rombo delle caldaie cessò. Come è potuto accadere? Non lo so, ma lei? Lei entrò nella pista con gli altri. E le sue ginocchia? Le ginocchia fremevano, pronte, sulla terra battuta. Erano già ferite? Sì, ma scattarono subito. E i capelli? I capelli erano scuri. Scuri e molto corti. Morì oltre il traguardo? No, subito prima, qualche metro prima. Come lo sai? L'ho sentito, le gambe si muovevano, però lei non era più viva e spezzò lo stesso il filo di lama. Sì, aveva giurato di spezzarlo, sì, l'aveva giurato. Agosto 1941, come tutti sanno, è la data della morte di Marino Albertario. Distanza è un padre, è il libro successivo. È il libro del 1989, che contiene anche una sezione dialettale, dedicata a mia madre Monferrina, che amava parlare questo dialetto del basso Monferrato vicino a Casale. Stasera, assente dove vos cassercu e besbiu, dove vos naman casson bianca. Stasera Benazzin, Silvia, mi vino, le masnà con due misere, son contente e son volasne via, ma sent che la poesia le tuttavia fa l'universo con niente. Sento due voci che si cercano e bisbigliano, due voci di una mano che so bianca. Stasera vengono vicina, se tu vengi, io vengo. Le bambine con due miserie sono contente, sono già volate via, e forse la poesia è tutta lì, fare l'universo con niente. Dopo dopo 10 anni, biografia sommaria. Un libro in cui ci sono anche delle sequenze narrative, proprio dei personaggi, delle scene, dovuto al fatto che una sezione di biografia sommaria, intitolata Capitoli del romanzo, era appunto, doveva essere appunto un romanzo intitolato Milano. Poi tagliando, sforbiciando per la mia proverbiale incapacità di narrare, ho lasciato perdere. Sono rimasti questi ritagli di capitoli, di racconti, di personaggi. Ne leggo una, anzi la dico perché ormai la sua memoria, sentito la cartina muta. Entriamo adesso nell'ultima giornata, nella farmacia dove il suo viso bianco e senza pace non risponde al saluto del metronotte. Viso assetato, non posso valicarlo, è lo stesso che una volta chiamai amore qui, nella nebbia della Comasina. Camminiamo ancora verso un vetro, poi lei getta in un cestino l'orario e gli occhiali, si toglie il golf azzurro e me lo porge, silenziosa. Perché fai questo? Perché io sono così, risponde una forma dura della voce, un dolore che ormai assomiglia solo a se stesso, perché io né prendere né lasciare. Avvengono parole nel sangue, occhi che urtano contro il neon, gelati, intelligenti e inconsolabili. Mani che disegnano sul vetro l'angelo custode e l'angelo imparziale. 5 dita strette a un filo, l'idea reggente del nulla, la gola ancora calda. Ma interrompiamo l'antologia e le suppliche del batticuore. Riportiamo esattamente i fatti e le parole. Questo almeno mi è possibile. Alle 3 del mattino ci fermammo davanti a un chiosco, chiedemmo 2 bicchieri di vino rosso, volle pagare lei. Poi mi domandò di accompagnarla a casa, in via Vallazza. Le parole si capivano, la bocca non era più impastata. Dove sei stata per tutta la mia vita? Milano torna muta e infinita, scompare insieme a lei in un luogo buio e umido che le scioglie anche il nome, ci sprofonda nel sangue senza musica. Ma diverremo, insieme diverremo quel pianto che una poesia non ha potuto dire. Ora lo vedi, e lo vedrò anch'io, lo vedremo. Ora lo vedremo, e lo vedremo tutti, ora che stiamo per rinascere. Ecco. Quanto tempo abbiamo?
Non so, dipende in fondo terza. Quanto tempo abbiamo?
10 minuti, esatto. Bene, allora ne leggerei una seconda da biografia sommaria per concludere poi con tema dell'addio. Idroscalo. Il ragazzo si tuffa in un crawl potente e urta un sasso, la ciocca insanguinata, la giovinezza che prese la forma di un passo oscuro, di una rosa appesa alla finestra. Salvami, padre, salvami da quest'ora dolorosa. La gente saliva, scendeva, cercava una fune, una cosa qualsiasi. Sputava, gettava in acqua il suo fazzoletto. Ciascuno parlava all'orecchio di un altro, diceva: Dio non ha più desideri. Una volta aveva freddo, Dio, tendeva le mani per indossare un cappotto, il primo, anche questo, che è vecchio, guarda, guarda, toccalo, tienilo pure, un cappotto, capisci? Non i velluti scesi dal cielo, ma questo, il mio, persino il mio cappotto. Il tema dell'addio esce nel 2005. Addio a una donna amata, certamente, ma anche a una città, a una stanza, a una stagione della vita e anche a una stagione della morte. Quando la morte osa troppo e si avvicina in modo insostenibile. Da tema dell'addio. Milano era asfalto, asfalto liquefatto. Nel deserto di un giardino avvenne la carezza, la penombra addolcita che invase le foglie. Ora senza giudizio, spazio assoluto di una lacrima. Un istante, in equilibrio tra due nomi, avanzò verso di noi, si fece luminoso, si posò respirando sul petto, sulla grande presenza sconosciuta. Morire fu quello sbriciolarsi delle linee, noi lì e il gesto ovunque, noi dispersi nelle supreme tensioni dell'estate, noi tra le ossa e l'essenza della terra. Non è più dato. Il pianto che si trasformava in un ridere impazzito, le notti passate correndo in via Crescenzago, inseguendo il neo di un'edicola, non è più dato. Non è più nostro il batticuore di aspettare mezzanotte, aspettarla finché mezzanotte entra nel suo vero tumulto, nella frenesia di tutte le ore, di tutte le ore. Non è più dato. Uno solo è il tempo, una sola la morte, poche le ossessioni, poche le notti d'amore, pochi baci, poche le strade che portano fuori di noi, poche le poesie. Un istante della terra, uno stare con le cose, bene mattutino che si offre e si ricorda, dimora trovata nel tumulto, un tempo che tu capivi a mano, lente costruzioni a mano, non so poi cosa è accaduto, amore mio, come mai, e concludo con quella che poi è l'ultima poesia del tema dell'addio. Quando su un volto desiderato si scorge il segno di troppe stagioni e una vena troppo scura si prolunga nella stanza, quando le incisioni della vita giungono in folla e il sangue rallenta dentro i polsi che abbiamo stretto fino all'alba, allora non è solo lì che la grande corrente si ferma. Allora è notte su ogni volto che abbiamo amato.
Se qualcuno vuole chiedere qualcosa a mio canale, eccolo.
Io avrei una curiosità che mi è nata ascoltando le tue parole filmato sul rapporto tra la memoria e il carcere, mi viene in mente la riflessione che la scienza della memoria, la storia, ha fatto sugli esclusi, sui carcerati, insomma, dai 60 in poi, con Foucault, con la storiografia italiana, si interrogava sui diritti, eccetera.
Sì,
e poi, diciamo, come il tema appunto delle tracce materiali degli esclusi, della memoria degli esclusi, questa accorta letteratura, nella letteratura italiana, ovviamente Sciascia con le tracce dello Steri, degli inquisiti, dell'inquisizione siciliana, o come solo il sorriso del Donato Marinaio. Mi chiedevo se questa attenzione della storiografia, della letteratura, cioè della prosa, verso le tracce materiali degli esclusi, siano entrambi nella sua riflessione sul carcere, sul carcere vivente che vive. Ecco.
Certo, il carcere è un luogo di esclusi, per definizione, un luogo di persone a cui, per serie ragioni giuridiche, peraltro, viene impedito qualcosa di essenziale, tanto più il carcere di opera, che è un carcere, come dico nel film, senza spiegarlo, per cui è chiaro che nessuno capisce niente, è un carcere ostativo, ossia un tipo di ergastolo che in nessun caso consente al detenuto di uscire. Quindi non vale la buona condotta, non vale la dimensione premiale che c'è sempre in carcere. C'è un'altra logica, adesso non è che voglia farla lunga sul piano storico, ma il carcere ostativo nasce negli anni 90 dopo l'attentato a Borsellino e Falcone, dopo la morte di Falcone e Borsellino, come misura emergenziale, però è rimasto nel tempo, per tante ragioni che sarebbe lungo spiegare. Quindi certamente chi si trova in carcere è in una situazione di esilio, una situazione di nostalgia, di perenne ritorno. Ecco, uno dei temi, non l'ho detto, ma uno dei temi tipici del carcere è il ritorno, una fantasia di ritorno, proprio sentirsi chiamati dai luoghi. Poi tu parli del sud, beh, in carcere il 90% dei detenuti a opera sono del sud, sono calabresi e soprattutto siciliani, come avviene in tutte le carceri in cui la condanna per associazione mafiosa è quella dominante, in cui la popolazione carceraria viene da lì. Quindi certamente sì, esclusi da una parte, però capaci poi di singolari slanci dall'altra. Cioè io non ho mai trovato tanta attenzione, tanta serietà di ascolto come e tanto bisogno, ma proprio quasi fisico, come bere o come mangiare. Ricordiamoci che il momento didattico a opera, cioè un carcere di massima, un super carcere di massima sicurezza, che è il massimo della reclusione, non c'è altro modo di vedere persone, di parlare con persone. Gli ostativi non hanno alcuni diritti che la Costituzione riserva ai detenuti, e quindi il momento sociale, l'unico momento sociale è la scuola. Quindi sono proprio assetati di parola, studiano come dei pazzi, diventano persone molto più colte degli agenti che dovrebbero custodirli, che notoriamente sono persone, diciamo così, sempliciotte. E questo fa paura, e tra l'altro la gente è prevenuta nei confronti dell'insegnante. Non del volontario, volontari non lasciano nessuna traccia in carcere, se non per la loro vanità che li spinge ad andare lì, diciamo, in modo molto teatrale. Ma l'insegnante che instaura un rapporto lungo e duraturo di anni con il detenuto, crea un allarme nella gente che si sente esclusa dal rapporto suo privilegiato e solamente punitivo con questo stesso detenuto. Quindi sì, lasciamo tracce in esclusi di vario genere, che ci ascoltano e accolgono queste tracce come pollicino, come briciole per uscire dal bosco.
Altre domande?
Vuoi venire qui da me?
E senz'altro qualche voce, qualcuno ti mancherà in particolare. Se fosse ancora vivo, cosa vorresti dire a qualcuno di questi poeti che tu hai amato, che forse ricordi ancora volentieri? Se fosse vivo, cosa? Per esempio, se i Portini o i Concelli fossero vivi, avresti qualcosa da dirti, qualcosa da confessare, qualcosa da domandare, da chiedere ancora loro?
Beh, distinto ti farei tre o quattro nomi. Uno è Piero Bigongiale, cui rivolgerei un perenne ringraziamento per la sua formidabile capacità di accoglienza e di saper continuare il discorso dell'altro. Era tipico di questo grande, non dico grande poeta, però grande intellettuale fiorentino, questa capacità di proseguire là dove ti eri fermato. Lui lo raccoglieva e te lo concetto lo restituiva più chiaro e più ampio, e di questo ho grande nostalgia. Quindi direi a Piero che continuiamo, che in realtà continuiamo i nostri dialoghi, come continuo a litigare con Fortini, cioè non solo da vivi litigavamo, ma anche da morti. È un litigio anche dall'aldilà, perché non si è comportato bene, e glielo dirò che non si fanno queste cose. E invece ecco, un'altra figura con cui vorrei dialogare e porre una domanda, anche lì sulla sua morte precoce, è Nadia Campana, una poetessa amata, una donna affascinante e che ha lasciato a proposito di tracce, troppo poche tracce delle sue doti, che erano eccezionali e precoci come traduttrice, come studiosa, come e anche potenzialmente almeno come poetessa. E poi c'è un personaggio, direi un'anima dispersa, un'anima vagante, che ha accompagnato alcuni anni di Nieto, poi sarà andato per conto suo in un territorio sempre lì a confine con l'ospedale psichiatrico e le comunità, che è Ivano Fermini. E anche a lui chiederei, lo vorrei convocare, lo vorrei qui, vorrei dirgli, ma come mai sei mancato alla riunione del lunedì sera? Che cosa ti è successo? Non hai trovato un appoggio, un punto fermo, qualcosa che fermasse il tuo vortice? E anche lui è un poeta potenzialmente molto alto, comunque ha lasciato due libri minori perché pubblicati in piccole collane, ma significativi. Bianco allontanato, in particolare, pubblicato nella collana di Michelangelo Coviello, è uno dei libri più belli dei poeti cresciuti con la rivista Nero. Ma so che parlerai tu, Maurizio, di questo momento, ma con un sacco.
Ma ci sono un sacco di Montigia, loro sì, io penso che parlerò di altre cose che sono, di cui non sono riconoscente. Ci sono altri interventi? È stato una mano? No. Beh, se non ci sono altri interventi, ringraziamo Milo De Angelis, naturalmente, facciamo il nostro applauso e vi do appuntamento al 22 gennaio. Ci sarà a livello Marte, ci sarò anch'io perché non volevo essere da solo, non ho profitto di far parte anch'io dell'incontro. 22 gennaio, che sarebbe stato il compleanno di Giovanni Lavoro, visto che Carmelo chiedeva. Che non c'è più che rimpiantiamo, lo so, il 22 gennaio.